il quarto d'ora accademico. 15 minuti di opportunità dopo il diploma. Un programma realizzato con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Cari ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata del quarto d'ora accademico da Simona Neri. Prosegue il nostro cammino per trovare la strada giusta dopo il diploma e oggi lo facciamo approfondendo l'argomento ITS, IFTS e dando qualche altro consiglio su come scrivere il curriculum. Ma iniziamo subito ascoltando il dottor Benedetto Maffezzini, dirigente in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e referente regionale per l'orientamento e gli ITS.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Allora io vorrei chiarire innanzitutto, visto che qualche domanda ci è arrivata anche, su cosa si può fare dopo il diploma se non si vuole andare all'università, se lei ci può dare una distinzione tra quelli che sono gli IFTS, che già conosciamo, e i nuovi ITS.
Ebbene, dunque, bisogna un po' familiarizzare con delle sigle. La prima, che correttamente lei ha detto, è IFTS, che sta per Istruzione Formazione Tecnica Superiore. Ecco, è un sistema di formazione post-secondario non universitario che ha lo scopo di far conseguire ai giovani dei livelli elevati di competenze di preparazione culturale, competenze tecnico-professionali, che possono essere spese sia nel mondo del lavoro che nel rientro eventuale nel mondo universitario. E gli IFTS sono programmati dalle regioni con dei piani territoriali triennali, si chiamano così. Un IFTS dura di solito 2 semestri, dalle 800 alle 1000 ore. Un'altra cosa interessante anche per i ragazzi, il 50% dei docenti deve venire dal mondo del lavoro e un'altra cosa bella che ai ragazzi piace molto, il 30% delle ore deve essere svolto in stage presso le aziende. Un'altra cosa molto interessante è che alla fine dei corsi IFTS le regioni rilasciano un certificato di specializzazione tecnica superiore che declina le competenze acquisite. Allora, se questa è l'IFTS, gli ITS sono, come dicono i documenti, scuole speciali di tecnologia. Hanno lo scopo di formare tecnici superiori, sono complessi come gestione perché sono fondazioni di partecipazione con personalità giuridica nazionale e, attenzione, faccio il link con quello che dicevo prima, è bene che i ragazzi lo sappiano. Gli ITS possono essere costituiti solo se sono previsti da dei piani territoriali delle regioni, nel nostro caso della regione Liguria. E la regione Liguria tutte queste pratiche le ha fatte negli anni scorsi. La novità degli ITS durano 4 semestri, quindi rispetto agli IFTS quasi il doppio. Danno alla fine, per i ragazzi, dopo 2 anni, il diploma di tecnico superiore e indicano l'area tecnologica della figura di riferimento. E c'è una cosa nuovissima, il diploma di tecnico superiore che i ragazzi conseguiranno negli ITS sarà inserito in un documento nuovissimo, bisogna familiarizzarsi con questo, che è lo European Qualification Framework, in sintesi EQF, che è il quadro europeo comune di riferimento che presenterà in tutta Europa una equiparazione fra i titoli che i nostri ragazzi conseguono all'interno della formazione. E gli ITS operano sulla base di piani triennali che sono, come dicevo prima, adottati dalle regioni.
Parlando prima degli IFTS, faceva riferimento al fatto che si poteva rientrare nell'università. Se può spiegare meglio questo?
Questa è una cosa interessante. Gli IFTS prevedono, proprio immaginando che ci possa essere per i ragazzi magari un momento di crisi, un cambiamento di idea, i ragazzi hanno l'accesso agli IFTS attraverso una selezione. Sono corsi, va detto, che sono a numero chiuso. Possono però anche rilasciare una certificazione di competenze intermedia, oppure per i ragazzi che concludono una certificazione finale. Diciamo che le 3 tappe importanti sono queste, anche perché un giovane lo sappia: un accreditamento delle competenze in ingresso, una dichiarazione intermedia di percorso e una certificazione finale di specializzazione tecnica. Laddove i ragazzi non trovassero lavoro, ma per esperienze mie lo trovano, o uno pensasse comunque di rientrare nel ciclo universitario, si vede riconosciuti dei crediti e questa è la cosa vantaggiosa.
Ciò vale anche per gli ITS?
Questo vale anche per gli ITS. Un ragazzo con un ITS può benissimo diventare un tecnico specializzato a livello molto alto oppure decidere di proseguire gli studi per conseguire la laurea.
Allora, IFTS, ITS, parole importanti come quella che stiamo per darvi ora. Se ne dicono di
parole. L'ABC del diplomato.
Curriculum. È il proprio biglietto da visita, è il documento indirizzato da chi è alla ricerca di un'occupazione ad un potenziale datore di lavoro. L'obiettivo è quello di ottenere un colloquio. Si compone di dati anagrafici, formazione, esperienze lavorative, interessi personali. Ed ora una breve pausa musicale. Il quarto d'ora accademico oggi vi propone un classico degli Aerosmith, Crazy.
Il quarto d'ora accademico, il programma realizzato per l'azienda regionale per i servizi scolastici e universitari della Regione Liguria, in onda su Radio Jeans. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Yeah. That kind of loving turns a man to slow. That kind of loving sends a
Seconda parte del quarto d'ora accademico, oggi concluderemo l'intervista a Paola Crimini, psicologa del lavoro, nonché autrice del libro Come scrivere il proprio curriculum, le regole d'oro per trovare il lavoro giusto, e sentiamo intanto quali sono gli errori più frequenti da evitare.
Mettiamola così, spararla grossa? Le faccio un esempio reale. Il giovane neodiplomato e o neolaureato che mi scrive: io sono una persona ambiziosa, attiva, vivace, collaborativa, guardo lontano, caso reale, e la mia massima aspirazione è riuscire a costruire una carriera e diventare un manager. Ragazzo, vola basso, hai appena preso un titolo di studi. Quindi questo è un errore. Secondo errore, non mettere per l'appunto i lavoretti. Terzo errore, sembra una sciocchezza, ragazzi, l'estetica. Impaginate bene, non sovraccaricate di sottolineature, di grassetti, non utilizzate caratteri strampalati per far vedere che siete originali, rimanete classici e sobri.
Si può perdonare un errore di ortografia o di battitura?
Se l'errore appare abbastanza probabilmente di tipo digitazione sbagliata, per cui ho scritto gato invece di gatto, si può perdonare. Diventa meno perdonabile se ha anche un vago sentore di errore di grammatica o di sintassi.
Quanto va personalizzato un curriculum?
Io credo che un curriculum di un giovane va molto bene un normale foglio bianco di carta extra strong. Le personalizzazioni eccessive, tipo carta con stemmi, con disegni e, ripeto, una scrittura un po' sovradosata di graffetti, di sottolineature, di caratteri particolari, non va bene.
Lettera di accompagnamento va mandata sempre?
Non ci sta male. Al tempo stesso, se quello che io ho fatto fino ad oggi, diciamo, semplicemente gli studi e magari un corso extracurriculare di informatica già riempie a sufficienza una pagina, aggiungere una pagina in cui ho da raccontare molto poco diventa eccessivo. Quindi meglio mettere il famoso cappellino introduttivo. Suggerisco una lettera di accompagnamento anche solo di 2 o 3 righe, manoscritta, nel caso in cui si scriva, per esempio, ad aziende francesi, che sono molto sensibili, molto attente sul piano della grafologia.
E la lettera di accompagnamento in cosa dovrebbe aggiungere e come si dovrebbe distinguere, anche se vuole dare ulteriori consigli su stile?
Allora, non aggiunge niente, sostituisce il cappellino introduttivo. Di fatto, cioè quelle 2 o 3 righe che dicono sono così così, ho particolare passione per, desidero poter trovare un lavoro del tipo X, che io metterei nelle 2 o 3 righe della prima pagina di un curriculum, invece di metterle lì, se, ripeto, quella famosa prima pagina è già ben riempita dalle cose che ho fatto, si levano e vanno sulla lettera di accompagnamento. Sostanzialmente è questo, cioè la lettera di accompagnamento spiega il motivo per cui io, con queste caratteristiche, questi desideri, scrivo a te, specifica azienda, perché vedo che ti stai espandendo all'estero, perché il tipo di prodotti o servizi che offri mi sembrano particolarmente ben collegati col tipo di studi o di passioni che io ho. Quindi la personalizzazione in questo caso è nei confronti dell'azienda a cui scrivo.
Anche qui ci sono errori da evitare e piuttosto comuni?
Quello che potrebbe essere, a Roma la chiamiamo sviolinata, cioè quando ci rivolgiamo a questa azienda dicendo io scrivo proprio a te per queste ragioni, di come sei fatta, perché ho visto che ti stai evolvendo, che stai crescendo, queste cose così, non esageriamo, l'esagerazione è sempre un errore, dimostriamo interesse e apprezzamento per l'azienda nella quale desideriamo di andare a lavorare, non facciamo un inno di glorificazione.
E un ulteriore consiglio, se vuole darne uno in chiusura per i ragazzi in ascolto?
Scrivete. Sappiate che prima o poi qualcuno vi risponde. Quindi non mollate.
Con i consigli di Paola Crimini, che salutiamo, direi che siete davvero pronti per scrivere il vostro curriculum vincente. Ma vi diamo ancora un aiuto.
Avviso ai naviganti.
Il sito di oggi è europass.isfol.it. Vi trovate il modello di curriculum standardizzato, condiviso e riconosciuto in tutta Europa, anche con qualche esempio di compilazione. Per oggi è tutto. Ricordiamo sempre ai ragazzi in ascolto che possono scriverci a redazione@radiojeans.net. Questa puntata termina qui, non perdetevi la prossima!
Il quarto d'ora accademico è stato realizzato per l'Azienda regionale per i servizi scolastici e universitari della Regione Liguria, con il contributo del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Regionale, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione.